CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita. Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.
For drama, yeah, I'm chasing karma. See some things that other people can't see. Yeah, I'm motivated, yeah, I'm underrated. Watch the imitators look alike. This life's like a fantasy. Everyone wants to be on. Reach out for the things I need. But is it all just a mirage? Is it just a mirage? For drama, yeah, I'm chasing karma. See some things that other people can't see. Yeah, I'm on a mission, I don't need permission. Living like I'll hit 103. This life's like a fantasy. Everyone wants to be on. Reach out for the things I need. But is it all just a mirage?
Is it just a mirage?
Mirage con War Republic su Radio DJ, qualche minuto dopo mezzogiorno, domenica mattina, finito l'appuntamento con il meglio della settimana DJ Training Center, siamo pronti per cominciare, c'ho tutti che mi guardano qui intorno, cosa volete che vi guardate con quest'aria così, State controllando se siamo pronti?
Sei il nostro miraggio.
Allora, pronti a cominciare una puntata nuova di DJ Training Center.
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center.
Allora, quando mi riferisco a quelli qui intorno, parlo per esempio di Elena. Buongiorno Ele Casi, la vostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit, che oggi ci ha portato il pane con le olive.
Hai visto? Non è un pane comune, è con le olive.
Ma l'hai fatto tu quello?
No, non posso prendermi questa, anche perché è buono, quindi non lo farei così buono io.
C'è un profumo fantastico. Buongiorno Ale.
Buongiorno. A starle accanto la sto cambiando.
Cioè, invece che migliorare tu le sue cose, facciamo il contrario. Il grande ritorno di Davide Cassani, buongiorno.
Eccomi
Davide.
Eccomi qua.
Buongiorno. Davide, che sta organizzando una spedizione di 1000 suoi amici ciclisti sulle tappe del Tour de France.
Come sempre, sai, è l'inverno che serve per programmare la primavera e l'estate.
Esatto. No? Perché d'estate si pedala e d'inverno si passa il tempo a pensare dove si pedalerà.
Esatto. Anche se, devo essere sincero, si pedala anche d'inverno.
Sì, no? Anche perché se questo è un inverno.
Sì. Sai, un po' di pioggia in questi giorni, ma alla fine va bene.
Senti, io capisco che non fa ancora così freddo perché non ho ancora messo i copriscarpe.
Davvero?
E ogni volta che non me li metto dico, vedi, sto diventando un duro come Davide, che non ha mai messo i copriscarpe in bici. Qualche volta sì.
Quest'anno, almeno, l'inverno scorso non li ho mai messi.
Mamma mia. Allora, 347-342-5220 se volete mandarci domande che hanno a che fare con l'alimentazione, con lo sport o con lo sport e l'alimentazione. Vabbè, sono punti di vista completamente infatti, differenti, sì, esatto. A volte si intersecano e a volte no. Per esempio, Valeria dice: lo spinning che pratico 3 volte a settimana con il freddo è una valida alternativa alla bici? Lo spinning è diverso dai rulli, no? I rulli sono una specie di ciclismo simulato, lo spinning è già uno sport un pochino differente. In che cosa cambia?
Intanto con i rulli usi la tua bicicletta, con lo spinning no, quindi okay. Hai un attrezzo diverso, però a livello cardiologico è perfetto perché comunque okay. È un allenamento che dà sicuramente dei benefici. La cosa importante è che a volte uno tende a esagerare nello sforzo e quindi soprattutto in inverno, a mio modo di vedere, bisogna cercare comunque di controllare le pulsazioni, di non andare troppo alti.
Ok. Qual è il pericolo di andare troppo su con le pulsazioni, che... specialmente quando sei indoor, insomma in palestra o a casa tua?
Beh, innanzitutto è una questione di sicurezza per il nostro cuore e più in generale per l'organismo, perché facendo un lavoro sui rulli, ma ancora di più sullo spinning, lavoriamo sempre, devi immaginare un po' come il nostro motore, come se avesse 5 marce, come la marcia della nostra macchina, quindi lavoriamo sempre sulla 3ª, 4ª, 5ª, come se al semaforo partissimo in 3ª. In realtà anche la prima e la seconda sono importanti, solo certo. Che la prima e la seconda non vengono quasi mai toccate, se non proprio nella fase di riscaldamento e defaticamento in queste lezioni di spinning, quindi bisogna anche trovare allenamento dove invece andiamo ad allenare queste marce.
Bisogna anche capire uno che cosa ha intenzione, quali sono gli obiettivi.
Certo.
Perché se tu hai un obiettivo di fare delle gran fondo in primavera o in estate, uh-huh. O non so, anche una maratona e quant'altro, il lavoro deve essere un lavoro di base, nel senso di cercare di allenarsi, ma proprio senza andare troppo alti, perché quello accelera una condizione certo. Che non ti serve in questo momento.
Certo.
E quindi alla fine devi comunque...
Fa quello che si chiama tecnicamente il fondo.
Esatto.
No? Cioè la resistenza.
Perché più fondo hai, più poi quando ci vai a lavorare, tutto quel lavoro te lo ritrovi.
Capito, Sale?
Sì, ma io infatti...
più fondo hai e meglio è importante il fondo.
Fondo quale? Fondo schiena?
No, l'avrei detto tu, io non avrei, mi sarei mai permesso di fare simili. Vai tu con una domanda.
Allora, Carlo da Genova è un runner e chiede: fare colazione con focaccia, salata e cappuccino prima di un allenamento è un pasto bilanciato? Adoro il mix dolce e salato.
Allora, se adora il mix dolce e salato, a questo punto gli suggerirei di inserire del prosciutto crudo, per esempio, cioè un alimento fonte di proteine magro. Può essere il prosciutto crudo.
Dove
perché...
lo metti nel cappuccino?
Direttamente, sì. Oppure anche delle proteine in polvere, per esempio può fare uno shake prima di uscire, lo può magari mangiare prima di questo del cappuccino e della brioche.
Sta diventando buono.
Del cappuccino,
comunque,
della focaccia
e
della brioche.
Che io capisco quando tu dici una cosa ma non ci credi.
Infatti mi stai guardando con una faccia.
Sì, che vuoi essere gentile con quello che ti ha scritto, ma se lui fosse venuto da te tu gli avresti detto: ma sei matto! Come vanno a marchi.
In settimana ti ha nominata perché hanno mangiato giovedì il panino con la mortadella. Tipo alle 11, volevano sapere.
Ma non è male però, adesso non è che sono più buona perché è Natale, ma veramente non è male.
Scusami, io non avevo praticamente dormito, non avevo fatto colazione, okay. Abbiamo nominato la mortadella, erano le 11, cioè l'orario in cui si consuma.
Guarda che perfetto. Anch'io ti ho ascoltato, era giovedì e hai parlato della mortadella.
Sì, e del fatto che a Bologna se gli metti il pistacchio si incazza. Allora, mettiamo la canzone.
How's the people living in the street?
Steve Miller Band su Radio DJ con una bella canzone che hanno ricantato già in mille altri e che si intitolava Fly Like an Eagle. E domenica mattina c'è il DJ Training Center, ci sono un sacco di domande che arrivano e alle quali possiamo rispondere a turno. Beh, io faccio la domanda, poi scegliete chi risponde. Linda, il burro di arachidi può essere considerato come la frutta secca, quindi utile a chi fa sport?
Beh, tante domande, tanti quesiti che ci pone in una sola domanda. In realtà non è così estremamente vantaggioso, ma come non lo è la frutta secca, nel senso che va bene prenderne una piccola porzione ogni tanto, ma non è un alimento che suggerisco di inserire necessariamente in alimentazione perché fa del bene assolutamente. Okay. Può essere assunto insieme a un pasto, comunque prima di un pasto, sia il burro d'arachidi che la frutta secca oleosa, perché rallenta l'aumento della glicemia essendo grassi, quindi ad esempio spalmata sul pane con il burro d'arachidi e la marmellata è più vantaggioso che lo stesso pane e la sola marmellata, per esempio. Però in ogni caso non è uno di quegli alimenti per cui lo sportivo deve assolutamente mangiarli.
Senti, i ciclisti di una volta, quelli un po' anziani tipo Davide
quelli del secolo scorso
esatto, prima che esistessero i gel, tutte queste cose bellissime e moderne che ci sono adesso, si portavano dietro la frutta secca e soprattutto datteri. Era una cosa che mi colpiva, qualcuno addirittura i fichi secchi, al di là del fatto che hanno la grande, tieniti, palatabilità
grande,
che comunque ti danno soddisfazione quando li mangi, hanno anche qualcosa di veramente efficace, datteri e fichi secchi.
È zucchero immediato, quindi assolutamente ti danno energia immediata quando pedali. Ovviamente quando vuoi fare qualcosa di più specifico non è l'alimento più idoneo da assumere, come ad esempio in una gran fondo, quando vuoi di più dal tuo organismo. Però ogni tanto, soprattutto d'inverno, alternarli con degli alimenti per sportivi, dei prodotti per sportivi, ti aiutano a soddisfare anche la palatabilità.
Grazie.
Oramai sei tutto.
La palatabilità.
E a proposito di atleti anziani, Massimiliano chiede: l'inevitabile declino della performance dopo i 50 anni, si avverte di più in bici o nella corsa?
Oh, bella domanda. Ma noi non sappiamo rispondere perché è un'età che non abbiamo ancora raggiunto.
Io ho cominciato a sentire un po' di differenza dopo i 60. Perché alla fine, comunque, almeno per quanto mi riguarda, 53, 54, 55, nella maratona, nella 100 km, mi sono trovato particolarmente bene. Il mio personal l'ho fatto dopo i 50 anni, anche se poi ho cominciato a correre a 35, no? E la cosa che ho notato, soprattutto con l'avanzare dell'età, è il tempo di recupero, che è notevolmente rallentato, e quindi devo stare molto attento. Io uso sempre il cardiofrequenzimetro, ma anche le sensazioni, no? Ormai ho una certa dimestichezza con queste, e devo dire che sto particolarmente attento nel cercare di recuperare dagli sforzi fatti, perché ho visto che purtroppo con l'avanzare dell'età rallenta. Però devo dire che sopra i 60 anni ho cominciato a capire che qualcosa è cambiato.
Però cos'è che cambia maggiormente? Funzionano meno i muscoli, cioè perdono reattività, perdono elasticità, o il cuore che comincia a perdere un po' di
entrambe le cose potenza? Sicuramente più velocemente i muscoli, perché già a partire dai 35-40 anni, in particolare gli uomini, hanno una perdita di tono e di forza molto più veloce rispetto a qualche anno prima. Quindi la cosa che suggerisco a partire sempre, però a partire soprattutto dai 40 anni in su, sia uomini che donne, è porre attenzione anche a un allenamento per la forza muscolare, quindi inserire almeno un allenamento, meglio se due, ottimo tre, di forza durante la settimana. Uno lo possiamo fare con dei pesi veri e propri, quindi, come ci ricorda anche Stefano Baldini, sollevare dei pesi, poche ripetizioni, lungo recupero, quindi almeno 2 minuti, e poi magari possiamo fare un altro lavoro di forza di corsa, come le ripetute brevi in salita, piuttosto che in bicicletta.
Vorrei congelare ogni cosa stasera, non farmi sentire un'anima in pena, la sola nel mondo che gira e rigira per te. Ma che poi cambia
Stammi vicino se puoi, anche se a volte posso cadere nel fino. Sono come un giardino per te, calpestami il cuore, poi stracciami come un aquilone e conservami come un gettone per quando vorrai.
Domenica mattina Radio DJ Blanco, bruciasse il cielo. Prima hai detto specialmente per i maschi. C'è una domanda al femminile invece, sì, che è quella di Maura, che ti legge adesso Alessandra.
Sì, le donne che fanno sport sono, chiede se sono più soggette agli infortuni rispetto ai maschi, perché dice che le sue amiche super sportive spesso sono acciaccate.
Sì, è vero, sono più soggette agli infortuni, tant'è che appunto prima abbiamo nominato.
Perché?
Per una questione ormonale, per un andamento ormonale, quindi considera che noi donne abbiamo già parametri di forza inferiori rispetto a voi uomini e al tempo stesso li perdiamo. Ci stava qua. E al tempo stesso li perdiamo molto più rapidamente, quindi la forza muscolare in un'ottica di un allenamento deve essere richiamata più volte con una sessione vera e propria. Ne perdiamo ancora di più durante la premenopausa e menopausa, perché i livelli di estrogeni scendono ulteriormente, quindi è fondamentale fare dei lavori per la forza muscolare, proprio perché aiutano anche a ridurre tutti quei fastidi che appunto si accusano in quel periodo di vita.
Giorgio, per Davide, quanto incide una buona bicicletta sulle performance di un amatore? Oppure si può anche ribaltare la domanda: un amatore è in grado di tirar fuori il 100% da una buona bicicletta?
Beh,
sai che a volte c'è un po' questa cosa di spendere un sacco di soldi per avere la bici più bella e poi tu comunque non riuscirai mai fino in fondo.
Gli amatori di alto livello se ne accorgono, però quando parliamo di biciclette di alta gamma più o meno tutte si equivalgono, nel senso che è naturale che se hai una bicicletta che pesa un chilo in salita sono 2 secondi al chilometro,
certo.
Soprattutto le ruote sono fondamentali perché devono essere leggere e rigide e quelle fanno a volte la differenza. Per un cicloamatore di media caratura
Non c'è grandissima differenza
perché quando parliamo di alte performance parliamo del miglioramento nell'ordine dell'1-2%, che per un professionista è tanto, ma per un amatore
non
assolutamente
cambia,
no.
Non cambia tantissimo. E poi c'è anche un po' l'imbarazzo di essere seduto su un cavallo da corsa e vedersi superare da uno su un somaro che però evidentemente c'ha molta più forza delle gambe.
Ero in Colombia, era il 1993 e non mi trovavo particolarmente sente a mio agio, perché io soffrivo un po' l'altura.
Certo.
Ti giuro, un giorno mi è passato davanti un ragazzino con una bicicletta che non sarei neanche andato a fare la spesa in piazza.
Però evidentemente era allenato a quelle,
esatto,
a quel tipo di... Speriamo che fosse soltanto per quello, o magari era la tua fine carriera che stava arrivando, insomma.
Grazie ad Altamura chiede: finora non ho mai corso in inverno, quest'anno non voglio che il freddo mi fermi, mi consigliate abbigliamento e colazione adatte?
Allora, colazione sicuramente inserire un alimento magro fonte di proteine, perché è stato osservato che inserire comunque un alimento fonte di proteine a colazione quando viviamo poi al freddo, quindi dobbiamo fare un'attività sulla neve, piuttosto che anche andare a correre al freddo, uscire in bici al freddo, migliora quello che è la temperatura corporea, cioè ci permette di aumentare la nostra temperatura interna e quindi tollerare meglio anche le più basse temperature. Come vestirsi? Beh, a me personalmente piace vestirmi un po' a strati, nel senso avere un intimo di buona qualità che mi possa che possa permettermi di trattenere comunque il caldo, ma far comunque evaporare quello che è l'eccesso di temperatura, e al tempo stesso copro soprattutto la testa e le mani, un po' come fanno i top runner, anche se non corro come loro, però se voi guardate le maratone sono magari in canottiera la maratona, certo, di New York con quasi zero gradi, però hanno i guanti e il cappello.
Sì, sì. Ecco, il mio piccolo consiglio per quelli che corrono d'inverno: non mettete giacchini con le maniche lunghe. Di solito poi sotto ci metti anche una maglia con le maniche lunghe, alla fine si crea un microclima nel, sì, quale potresti anche esplodere. È sufficiente un gilet. Il gilet è molto più importante perché ti protegge i bronchi, ti protegge lo stomaco dal freddo, ma le braccia si muovono e quindi quelle si scaldano così come fanno le gambe.
E per la bici invece?
È la stessa cosa. Il gilet è molto molto utile perché alla fine comunque ti protegge il petto dove potresti sentire particolarmente freddo. Ma la cosa importante quando sei in salita, ecco, comunque quando cominci a scaldarti hai la cerniera e quindi puoi aprire, e quindi hai proprio questa grande capacità di variabilità di usare un gilet o comunque una maglia che puoi aprire e chiudere.
E poi quindi... comunque c'è una grande differenza fra andare in bicicletta d'inverno e correre d'inverno. Mm-hmm. In bicicletta d'inverno fa veramente freddo, di corsa comunque ti scaldi sempre. Io quando correvo avevo una mia piccola regola, specialmente se dovevo fare una garetta, qualcosa del genere, e cioè che fino a 10 gradi di temperatura si può correre con le maniche corte.
Vedi?
Perché sviluppi talmente tanto calore che a parte la partenza poi dopo ce la fai lo stesso. In bicicletta devi starci sempre un pochino attento.
DJ Training Center. DJ Training Center. Hold on. Make me swear. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Make me swear.
Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it.
eccoci qua, domenica mattina a Radio DJ, ancora per una mezz'oretta con Davide Cassani, con Le Casi, ma soprattutto con Alessandra, che è il vostro portavoce, ragazzi, il vostro postino. Voi, quando ragazzi scrivevate le cartoline con scritto corri postino corri, adesso mandate le mail a 347-342-5220, insomma i WhatsApp, e scrivete corri Ale, corri, anzi leggi Ale.
Tu scherzi, ma sai che su Instagram ogni tanto mi
cercano di corromperti.
No, scrivono a me per delle domande, ma dovete scrivere alla Casiraghi, io non sono l'esperta.
Allora, Marina, qual è l'età corretta per iniziare ad assumere integratori? È una domanda interessante, questa perché riguarda molti genitori. Mia figlia è 12enne, nuota a livello agonistico 2 ore 6 volte alla settimana.
Se pensi un po' e vai un po' indietro con la mente, sicuramente alla sua nascita, la nascita di tua figlia, la pediatra ti avrà dato ad esempio la vitamina D come integratore.
Okay. Quindi tu dici, in realtà, appena nata.
No, però la parola integratore alimentare spesso spaventa. Dobbiamo considerare che in realtà già in età neonatale certe volte lo diamo, come anche gli acidi grassi omega 3. Quanti di noi hanno avuto un po' il trauma quando eravamo piccoli dell'olio di fegato di merluzzo? E quindi in realtà gli integratori vengono già utilizzati in età comunque giovanile o infantile. Ma per quale motivo? Perché integrano, cioè ti danno in maniera più concentrata un nutriente. Quindi dobbiamo capire che cosa stiamo assumendo. Durante lo sport poi abbiamo paura magari a dare a nostra figlia un concentrato di zuccheri che potrebbe aiutarla a diminuire la fatica, come uno sport gel, delle barrette appositamente studiate per gli sportivi, e invece non ci facciamo problemi magari a dare altri nutrienti molto svantaggiosi ma un po' facili all'acquisto e anche ghiotti. Quindi l'importante è cercare di aiutarli nel momento di fatica.
Senti, dall'altra parte Fabio dice: una banana al giorno, a volte 2, fanno male? E lo dice seduto sul ramo di un albero, tra l'altro, perché evidentemente ne ha mangiate troppe. Possono far male 2 banane
allora,
al giorno?
Male no, non è un alimento così vantaggioso, devo dire. Senti, perché
ti sta antipatica la banana, io lo so, guarda, ormai ti capisco.
Perché non la digerisco.
Sì, no, sta cosa della patata dolce.
Sì, esatto, però stavolta non l'avrei tirata fuori, l'hai fatto tu. Però devi anche considerare che...
sostiene che la banana sia come una patata, solo più dolce, quindi abbastanza inutile.
Beh, non ha tutti i torti. In Argentina credo che usino la banana come noi usiamo tipo la polenta per fare delle ricette, quindi ha ragione la Casi.
Vedi che stai crescendo anche tu.
Caro mio.
È la vicinanza.
Non fa male comunque la banana.
No, non fa male, però comunque non puoi considerarla una fonte di minerali come spesso noi crediamo, anche perché viene raccolta molto prima della sua maturazione, trasportata e fatta maturare invece più rapidamente. Quindi non è così vantaggiosa come un frutto. Non ridere.
Mi viene in mente una cosa, guarda, che mi fa tanto sorridere. Io mi ricordo il momento in cui la banana ha cominciato a diventare importante nell'alimentazione di quelli che facevano sport. E c'è tutta una generazione come noi, cioè quelli un po' âgés, che puntualmente in queste circostanze mangia una banana. E se tu gli dici: ma che cazzo te ne fai della banana? La risposta è sempre: potassio. Allora, potassio.
Anche i tennisti mi ricordo.
Sì, sì.
È nato proprio da lì, in realtà.
Ma il potassio è così importante? Ne abbiamo così tanto bisogno? Una banana è sufficiente per reintegrarlo?
Allora, ne abbiamo bisogno perché favorisce quello che è il circolo sanguigno, contribuisce a mantenere regolare anche la pressione sanguigna. Il fatto che è abbastanza quello che noi prendiamo dagli alimenti, e se ci fai caso, gli alimenti più ricchi di potassio, l'anguria, il melone, guarda caso le albicocche, sono tipici della stagione estiva.
Quindi,
cioè, quando
volta
abbiamo...
che giochiamo a tennis, un melone,
un'anguria, comodi.
Comunque il potassio è così indispensabile. Cioè,
è
nel
indispensabile,
senso che...
ma le banane non sono fonte di potassio. Ecco. Quindi... scardiamo un po' questo mito, perché purtroppo...
è la fine, ragazzi, esatto. È la fine. Ci sarà un prima di oggi e un dopo di oggi per le banane. Domande per Davide, gliene faccio una io, poi ce n'è un'altra che arriva da Alessandra. Mauro, mi suggerite qualche lavoro utile sia come allenamento che per battere la noia dei rulli? Cioè, che cosa può fare uno sui rulli a parte pedalare costantemente?
Interval training. E quindi alla fine fai 15 minuti di riscaldamento e poi fai delle sessioni che possono durare 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, dipende anche, voi prima abbiamo parlato di lavori di forza, fai lavori di forza, quindi fai 5 volte 2 minuti a 50 pedalate al minuto e quindi fai un lavoro di forza, senza andare troppo alte con le pulsazioni, 2 minuti di lavoro di forza e 2 minuti di recupero, o altrimenti puoi farti 10 minuti di punto di riscaldamento, poi ti fai 5 minuti al medio e quindi alzi le pulsazioni, se hai un massimo di 180 arrivi a 150. In questa maniera, perché secondo me questa è la maniera per annoiarsi un po' di
è
meno.
È quello soprattutto, e anche ricavarne una lena
perché alla fine appunto un'ora in questa maniera passa molto più velocemente.
Prego. Alessandro fa una domanda che potrebbe sembrare banale, ma non è. Cioè chiede, i partecipanti alle grandi corse se hanno tutti la possibilità di vincere almeno una tappa o se invece partecipano così giusto per farlo.
In gita vanno adesso.
Lo so, però ha ragione, c'è la possibilità di vincere anche per uno insomma che...
Ci sono corse che tu personalmente non hai nessuna possibilità di vincere, no? Per dirti, è molto complicato, però fai parte di una squadra. La squadra tutte le volte che si presenta ad una corsa ha l'obiettivo di fare il miglior risultato. E quindi in una corsa come il Giro d'Italia, tutte le volte che parti hai la speranza di indovinare la fuga giusta, di indovinare la giornata giusta, e quindi c'è comunque una strategia. E quindi alla fine, quando tu sai esattamente che non puoi tu ottenere il risultato, comunque cerchi di metterti a disposizione della squadra. Ma se parliamo di un giro o di un tour, tutte le volte che parti, tutte le volte che ti presenti alla partenza, speri
di essere nella fuga giusta.
Nella fuga giusta, e speri che sia il giorno ideale, perché alla fine, appunto, se becchi la fuga giusta, certo, anche se non sei un campione, puoi vincere.
Buongiorno, su Radio DJ, è il DJ Training Center, c'è un ospite che ci è venuta a trovare questa mattina ed è la campionessa italiana di maratona Giovanna Epis. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Con questo nome così un po' esotico.
Sì, esotico. In realtà sono veneta, trapiantata in Lombardia.
In Lombardia per amore o per lavoro?
Diciamo tutte e due.
Tutte per amore del lavoro.
Esatto.
Mettiamola così. Insomma. Peraltro io parto subito dalla fine. Tu sei allenata da Giorgio Rondelli. Giorgio Rondelli è stato il primo allenatore che io ho incontrato quando ho cominciato a correre. Lui si era molto incuriosito al fatto che uno come me si mettesse a fare la maratona o volesse fare...
Quando hai cominciato?
20 anni fa, era il 2001-2002, avevo già una certa età ed ero sempre stato scarso prima. Però Giorgio fu molto molto gentile e mi cominciò a dare dei consigli, delle tabelle. Dopo una settimana, quando lo vedevo da lontano, scappavo perché avevo paura che mi desse altri consigli dei suoi, perché lui, adesso scherzo, siamo amici, è famoso per essere molto molto, come dire, esigente dei suoi atleti.
Allora, io smentisco in parte questa cosa.
Oh, è la mamma e la vecchiaia, si è ammorbidito anche Rondelli.
Ho detto esatto, che negli anni si è ammorbidito e poi vabbè, io sono allenata da Giorgio dal 2017.
Sono sopravvissuta 6 anni, sì. Mi sembra buono, insomma.
Mi hanno detto che tutti mi ringraziano perché da quando mi allena è un po' più buono, quindi dai, forse sono
hai
stata
fatto
io.
Il miracolo dopo il miracolo di Kova con cui ha vinto le Olimpiadi, adesso il miracolo della Epis. Tu hai 2 ore e 23 sulla maratona.
Sì, e 46.
E 46 perché i secondi sono molto importanti. Pensavi di raggiungere questo limite, non so, 10 anni fa, perché un tempo che una volta era veramente, si vincevano le gare con quel tempo lì.
No, non avrei mai pensato, ma solo fino a prima del 2020 non avrei mai pensato. Diciamo che è stato proprio un cambio di mentalità, oltre che ovviamente di allenamenti, a portarmi a volermi spingere sempre più in là. Di sicuro le scarpe col carbonio hanno aiutato.
Ah, ecco.
Però non si può neanche dire che è tutto merito delle scarpe, insomma.
Se no uno cosa corre a fare? Se possono correre anche da sole.
Ma si può quantificare il vantaggio di una scarpa?
Un paio di secondi
questo?
Al chilometro,
sì,
sulla maratona?
Sì, dicono di sì, però sinceramente secondo me è un po' impossibile,
certo,
quantificarlo.
Anche perché, guarda, ho visto in televisione la maratona di New York un mese fa circa, e ho visto che quelli che corrono con quelle scarpe, cioè tutti i top runner come te, hanno 2 modi di correre. Quando corrono piano sono inguardabili, perché evidentemente quel tipo di scarpa deve essere usata in un certo modo e forse a quel punto non ti dà veramente nessun vantaggio.
Quindi se tu noi vai... non possiamo usarle.
Noi siamo inguardabili comunque, Davide, rassegnati. E invece quando poi cominciano a correre molto forte, a quel punto è come se veramente mettessero il turbo, sia nel fisico che nei piedi, insomma.
Sì, perché proprio l'azione di corsa che ti spinge, ti proietta verso avanti, infatti bisogna usarle comunque con cautela, perché sì, ti aiutano, però ti fanno anche avere un certo tipo di problemi,
certo,
soprattutto a livello,
ma infatti
di piedi.
Molti le usano soltanto nel giorno della gara, fai
sì,
così anche tu?
Sì, io sia nel giorno della gara che negli allenamenti ovviamente più spinti, perché ti aiutano anche per il recupero.
Come sono gli allenamenti più spinti, Ale? Interessante questa parte degli allenamenti più spinti.
Vogliamo provarli.
Hai corso stamattina?
Sì, sì, sì. Senti, ho corso.
Hai fatto una corsetta stamattina, quanto hai corso?
Sì, 20 chilometri oggi. Corsa facile.
Corri solo una volta o due al giorno?
No, mi alleno sempre, quasi sempre, 2 volte al giorno, tranne quando faccio allenamenti diciamo più lunghi. E la classica settimana della preparazione maratona sono 13 allenamenti di corsa, dove quel 14 manca perché si fanno di solito dai 30 ai 40 chilometri.
Un ciclista più o meno percorre 34-35 mila chilometri in un anno in bicicletta. Una maratonetta?
Allora, in un anno non lo so, però nella preparazione specifica vado dai 180 ai 210 km a settimana.
182? Sono 800 al mese circa, 7-800 al mese.
Fa più chilometri di me in macchina.
Molti me lo dicono.
Per la stabilità dei persi poi. Tu coi tuoi progetti, io ho cambiato prospettiva.
Architettura con la Pesce di Martino, domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center, siamo con una maratoneta, non una tapasciona o un barlafus come diciamo noi e come siamo noi, una maratoneta vera, la campionessa italiana Giovanna Epis. Ti volevo chiedere, come fai tu diciamo a stare lontana dagli infortuni? Tu peraltro sei magrissima, lo sono tutte le maratonete, specialmente le ragazze, ma un po' tutte insomma. Il grasso, lo chiedo ad Elena, ha anche il potere ammortizzante, no?
Sì.
Un pochino, quindi esserne completamente privi non ti espone un po' anche al rischio di infortuni?
Beh, lei è in equilibrio, quella cosa che ci tengo a dire, in equilibrio, perché comunque ha un ottimo equilibrio, un ottimo approccio e rapporto con l'alimentazione. Chi la segue anche sui social vede che ha il periodo in cui è più precisa perché sta allenando, il periodo in cui si rilassa, dove si concede comunque anche qualche sgarro. C'è sempre un equilibrio in tutti gli atleti. Lontano dalle gare magari hanno un tessuto di massa grassa leggermente superiore, ma è molto utile perché comunque gli aiuta, per esempio d'inverno come copertina termica, ma anche come sistema immunitario. Invece vicino alle gare si entra in quello che è il peso gara, non per volontà, ma proprio perché gli allenamenti ti portano via via a consumare un po' di più.
Confermi?
Sì, confermo. Beh, Elena mi conosce bene.
Ti ha seguito nell'alimentazione?
Sì, mi segue tuttora e sono supportata sia da Elena che dal dottor Righetti del team Enervit. E infatti proprio per questo è importante per prevenire l'infortunio. Sì, l'alimentazione secondo me è fondamentale, non solo per recuperare, ma proprio perché cioè, ti permette di star bene, di sentirti
stare
bene
in equilibrio.
Mentre
da quanti anni lavori con lei?
Da quanti anni, Giovanna? Sai che più o meno secondo me da dal 2018 può essere.
Sì, diciamo 5-6 anni. Sì, quando l'hai conosciuta, che cosa hai cambiato nel suo
allora,
modo
quando le ho chiesto come si alimentasse, mi ha colpito.
Ti ha detto padino con la mortadella, tu hai detto sì, buono,
no, con la Nutella. Ma... però aveva già un'alimentazione in zona che hai detto perfetto, grande. E poi abbiamo lavorato tantissimo sulla strategia invece in gara, perché comunque il suo problema, come quello di tante donne ma anche altri maratoneti, è quello di trovare la giusta quadra in gara, quindi ridurre gli stress addominali, trovare anche il giusto sapore, cioè il giusto sapore dei gel, che non sempre.
Cosa vuol dire
soprattutto...
ridurre gli stress addominali? Cioè quelle cose che il tuo stomaco fa fatica.
Mal di stomaco, mal di pancia, il dolore al fianco destro, il dolore al fianco sinistro, tutti quei fastidi che possono insorgere mentre si corre ad alta intensità, e comunque più si alza l'intensità come Giovanna e più sono comunque a rischio. E quindi la strategia di integrazione deve essere un po' come la scarpa, cioè qualcosa fatto su misura per te e che sai utilizzare e che ti interviene nel momento in cui hai bisogno di più supporto.
Quando fai una gara e c'è la tua borraccia personalizzata al rifornimento, tu sai esattamente cosa c'è dentro o ti fidi di quello che ci ha messo Elena?
No. Le prepara lei. Sono molto precisina e puntigliosa su queste cose, quindi le preparo o la sera prima o la mattina della gara.
A che età hai cominciato a correre a livello agonistico?
Allora, a livello agonistico a 18 anni sono diventata atleta professionista, però ho iniziato a correre prestissimo, 10 anni e mezzo.
Beh, sei a 18 eri già professionista e hai sempre avuto una, diciamo, predisposizione per le lunghe distanze, mezzo fondo immagino all'inizio.
Sì, perché comunque da piccolina facevo anche i 1500 e 3000 e mi piacevano.
Beh, non ti vedo fare i 100 metri.
No, i 100 metri no.
Ok.
Però poi mi sono avvicinata alla maratona nel 2015 e pian piano sono riuscita.
Com'è stata la prima? Dove è stata e com'è stata e com'è andata?
È stata durissima.
Dove eri?
È stata a Firenze, solo che ho dovuto posticipare l'esordio in maratona perché dovevo correre nella mia Venezia, perché sono veneziana, e mi sono fatta male 20 giorni prima della maratona. Okay. Quindi ho dovuto
aspettare
un altro mese e ho fatto l'esordio a Firenze e gli ultimi 7 chilometri sono stati infiniti.
E anche perché a Firenze gli ultimi 7 sono tutti nella parte vecchia.
Sono tortuosi, sì. Sono arrivata e ho detto no, mai più la maratona, poi il giorno dopo pensavo già dove fare la prossima.
Funziona sempre così. La tua maratona più bella al di là del tempo? Il ricordo più bello che hai fino adesso?
Allora, di sicuro la maratona olimpica, perché venivamo comunque da un anno terribile, dal Covid, e non si sapeva neanche se correvamo l'Olimpiade. È stata tostissima perché faceva caldo.
Molto umido.
Sì, però è stata forse la maratona che mi ha emozionato di più, anche se...
Però non c'era il pubblico.
No, non c'era il pubblico, però comunque...
Ma tanto voi manco lo vedete.
Sì, quello
siete
è vero.
Concentrati, no?
Però è stato il sogno di Giovanna Bambina, perché ovviamente l'Olimpiade è il sogno di chiunque.
Andrai a Parigi anche?
Sì, adesso si prepara.
Hai già il tempo di qualificazione?
Sì, ho già il minimo. Sì, ho già il minimo di qualificazione, e insomma da adesso in poi ci sono 8 mesi per preparare l'Olimpiade.
Come funzionano questi 8 mesi? C'è tempo per un panettone oppure?
Sì, ci
anche
deve
due.
Dai, che cavolo.
Panettone è un pandoro, bisogna che andiamo d'accordo tutti.
La domanda più importante è: domenica è ora di pranzo adesso, oggi pomeriggio cosa fai?
Oggi pomeriggio...
Non mi dire che vai a correre.
No, oggi no, dai. Oggi no, perché ho ripreso da poco, quindi... Oggi pomeriggio relax, di solito la domenica pomeriggio me la tengo un po' per me, perché è l'unico giorno dove in gergo si dice non doppio, e quindi dai, almeno con la famiglia...
È il famoso 14.
Sì, no? Esatto.
Allora, buon riposo, buona domenica, ti seguiremo nelle prossime gare, noi ci risentiamo domenica prossima a mezzogiorno. Grazie Davide.
Conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.